quali possibilità ci offre l'università ad oggi?
Benvenute e benvenuti a It's Not Rocket Science, un podcast di divulgazione scientifica creato da noi, dottorandi e dottorande dell'Università di Bologna e membri dell'International PhD College organizzato dal Collegio Superiore dell'Università di Bologna.
Noi vogliamo andare ad esplorare alcuni dei più comuni corsi di laurea offerti dall'Università di Bologna e andiamo ad affrontare quindi una disciplina specifica ad ogni puntata.
Insomma, in tre parole, studio, ricerca e, come sentirete, tanta passione. Questo e altro è It's Not Rocket Science. Buon ascolto! Ciao a tutti e benvenuti a It's Not Rocket Science. Nel corso di questo podcast andremo ad esplorare alcuni dei più comuni corsi di laurea offerti all'università ed in particolare all'Università di Bologna e ne parleremo con le persone che sono dall'altra parte della cattedra, responsabili dell'offerta formativa ma anche della qualità della ricerca. Ad ogni episodio andremo ad approfondire lo studio e la ricerca che avviene all'interno di un corso di laurea. Noi siamo Pietro, Augusto e Francesco. Oggi partiamo con il nostro primo episodio. Partiamo da un grande classico del mondo universitario, da una facoltà tra le più antiche del panorama accademico, e cioè la facoltà di medicina e chirurgia. Quindi parliamo della ricerca, parliamo dello studio e lo facciamo con due importanti ospiti, i professori Matteo Cerri e Matteo Ravaglioli. Non vorrei lanciarmi in introduzioni, ma lascerei subito la parola ai nostri ospiti. Vorrei chiedergli di descriversi magari in poche frasi, in modo da avere un'idea per il nostro pubblico, per avere un'idea di chi abbiamo di fronte. Ecco, il professor Cerri vuole cominciare.
Inizio io? Va bene. Io mi chiamo Matteo Cerri, sono un professore di fisiologia all'Università di Bologna. Io studio quindi come funziona il corpo umano normale, quello che usiamo, che tutti vorremmo poter usare quando la nostra vita almeno ha la salute. E in particolare mi occupo di neurofisiologia, quindi studio come organo preferito il cervello e soprattutto come fa il cervello a controllare alcune attività dell'organismo, in particolare il metabolismo e la temperatura e il sonno. Queste sono le mie piccole aree di expertise.
Io invece faccio il chirurgo e mi occupo di chirurgia dei trapianti addominali, trapianti di fegato e trapianti di rene, e mi occupo anche della chirurgia inerente alla patologia del fegato e del rene che deve fare il trapianto. Patologie per le quali i pazienti arrivano con l'insufficienza di questi organi che gli porta appunto al decesso e invece grazie al trapianto possono, diciamo, riprendere a avere una vita normale. Chi fa il trapianto di fegato ha, diciamo, delle limitazioni legate ai farmaci che devono essere presi per evitare il rigetto, però poi alla fine conducono una vita normale. Alcuni di questi pazienti che seguo hanno anche patologie oncologiche, tumorali, e quindi mi occupo anche della cura di queste patologie oncologiche. Alcune, diciamo, forme tumorali possono essere curate anche senza il trapianto, togliendo parte dell'organo, e io appunto mi occupo di questi aspetti. Come potete immaginare, le aree di ricerca sono tantissime, inerenti a questa disciplina, inerenti a come trovare gli organi per fare il trapianto, come migliorarli, come fare interventi che siano sempre meno invasivi per i pazienti e quindi il recupero possa essere più veloce, e anche la ricerca su saper operare pazienti più complessi. L'età media della popolazione sta aumentando, le persone arrivano a condizioni di età più avanzata con quindi anche altre problematiche legate all'invecchiamento, e quindi noi dobbiamo saper gestire anche questi tipi di pazienti che in passato invece magari venivano esclusi proprio per queste comorbidità.
Come avete capito, il professor Ravaglioli è un medico molto più utile di me, cioè questo detto subito, quindi fatevelo amico, non si sa mai.
Diciamo che sono medici di tipo diverso, e proprio noi volevamo dare questa eterogeneità, questa differenza, per far vedere che comunque all'interno dello stesso, della stessa branca del sapere, si possono fare anche cose completamente diverse.
Se ti posso interrompere, Pietro,
certo.
L'amicizia professionale, anche non con fra me e Matteo Cerri, è un bel esempio di quanto è bella la scienza, perché noi ci siamo conosciuti per la scienza, tutti e due facevamo un corso su come cercare di ottimizzare la nostra area di ricerca, come diciamo rendere efficaci le nostre idee, e in questo corso ci siamo accorti che ci occupavamo di aree di ricerca che potevano essere sovrapposte. Il professor Cerri si occupa di invecchiamento, io mi occupo di recupero degli organi, invecchiamento e di come tenere ibernato un organo e recuperarlo, quindi come addormentarlo, come poter diciamo tenere l'organo quiescente per poi utilizzarlo in un secondo momento. Io mi occupo proprio di trapianti, e da qui è nata la nostra collaborazione con idee e progetti che chiaramente sono molto transnazionali, perché si parte da, come vi diceva il professor Cerri, da aspetti di ricerca molto di base, ma per arrivare poi anche a un aspetto che sembra più concreto e immediato della sostituzione dell'organo e del trapianto.
Molto molto interessante, ma mettiamoci un attimo nei panni di una persona che deve scegliere cosa fare nella vita, oppure nei panni di una persona che deve aiutare qualcuno a scegliere cosa fare nella vita. Ecco, vorrei chiedervi due domande su perché voi avete scelto questa facoltà fra la miriade di ventaglio di opzioni possibili. Perché voi avete fatto, insomma, medicina? Vorrei sapere se era stata la vostra prima scelta, se c'è magari, non so, c'è un episodio che per me, per esempio, non c'è stato. Io sono andato, ho visto la lista degli esami, però a volte sento queste storie di persone che si sono iscritte a una facoltà per un episodio che ha cambiato la loro vita. Per voi com'è andata?
Guarda Pietro, a essere onesti, fra l'altro seguo un progetto dell'Ateneo per l'orientamento degli studenti del superiore alla scelta universitaria, quindi dico delle belle cose, non nel senso che bisogna pensare al futuro, al lavoro, una scelta molto razionale, ponderata, elaborare tutte le possibilità. Io non ho fatto assolutamente così, però lo dico anche apertamente quando vado in classe, quindi non sono un esempio positivo in questo processo. Lo sono stato nei risultati, io non cambierei niente del mio percorso, che era indirizzato originariamente a fisica, quindi io avevo una passione per le materie quantitative, la matematica e la fisica in particolare, e poi sfogliando per caso il libro degli esami di medicina mi accorgo che c'erano delle cose che mi incuriosivano particolarmente, soprattutto a posteriori perché non l'avevo fatta alle superiori. Io venivo da un liceo classico, per cui la nostra preparazione biologica era molto di base, e queste materie, la virologia, la neurologia, mi intrigavano parecchio. E già allora con il sistema nervoso centrale del cervello aveva per me un fascino particolare, quindi un po' così, senza criterio, ho deciso di fare il test, scommettendo tra virgolette col mio destino, senza studiare, quindi decisi faccio il test, e se sono pronto vuol dire che medicina sarà la mia strada, se no fisica era la scelta giusta. Sono arrivato 24esimo, quindi a questo punto la strada era segnata, ma non mi sono mai pentito, ecco, di aver preso questo tipo di preparazione, che devo dire mi consente oggi di interpretare il mondo sotto chiavi di lettura più complesse, più sofisticate, devo dire mi fa sentire bene, ecco, con me stesso. Matteo, il tuo turno. Siamo tutti e due Matteo.
Sì, no, io non so se dico una cosa che dopo Matteo mi sgrida oppure no, però penso che poi alla fine non ci si deve scervellare per decidere cosa fare. Molte volte alcune scelte vengono in maniera anche casuale e la casualità non la governi. E se vi posso dire, molti ragionamenti che io facevo pensando a perché fare medicina, poi dopo a posteriori si sono dimostrate tutte le cose che non avevano importanza, quindi teoricamente quello su cui ho ragionato, che mi ha fatto scegliere, non era di così importante come quando lo pensavo, lo credevo che lo fosse, insomma. Mi sento di dire, per l'orientamento, volendo diciamo trovare una razionalità nel modo di decidere, il mio suggerimento è quello che do anche ai miei figli. Io ho dei figli che stanno, uno fa l'università, uno deve decidere cosa fare, è di fare qualcosa che gli piace, cioè studiare, come diceva Matteo, degli argomenti che piacciono, in modo tale che sia una goduria andare all'università, cioè gustarsela. Io credo che scegliere pensando di fare un lavoro perché è un'area che ha lavoro e poi studiare una cosa che non ti piace, la vedo molto come una sofferenza. Invece lo studio è un'opportunità, deve essere veramente qualcosa che ti godi, che ti deve piacere, ed è poi una fortuna, perché studiare è un'opportunità. E quindi mi sentirei di dire, se uno si sente più portato per le materie scientifiche, chi si sente più portato per le materie umanistiche, e poi all'interno di queste branche vedere con l'interesse che ha maggiore. Poi ovviamente uno vede anche la realtà in cui vive, le persone con cui vive, insomma.
Sai cos'è secondo me però? Che è un po' più difficile secondo me per un ragazzo di oggi. Il mondo è più competitivo. Ai nostri tempi, tutto sommato, se facevi una cosa che ti piaceva, qualcosa di affine riuscivi a combinare.
Sì, però molte dinamiche poi cambiano, perché vedi anche nel lavoro c'è un'evoluzione talmente veloce che nelle dinamiche dell'economia, dei processi, che alcuni ragionamenti che uno fa fra 10 anni poi sono completamente diversi, e anche le realtà lavorative cambiano molto. Io per esempio, diciamo, la mia ex moglie doveva far lettere, sembrava che lettere fosse una facoltà in cui non si trovava lavoro, lei fece lettere e trovò lavoro subito prima di me, che da medico ho avuto un percorso di precario molto più lungo. Questo per fare appunto un esempio mio personale. Oggigiorno penso che loro hanno una realtà molto veloce nel cambiamento, e quindi secondo me quando le cose cambiano molto velocemente fai molta fatica a fare delle previsioni. Allora capiterà sicuramente di magari studiare un'area e poi doversi occupare di un'altra area. Questo è successo anche in passato. La cosa della competizione, io penso che il miglior modo per sentirsi pronti in una competizione è appunto studiare. Io sono sempre stato uno sgobbone, uno che studia molto, eccetera. Invece vedo per esempio mio figlio che ha 20 anni, gli piace goderselo un po' di più, e lui nella sua testa dice, ma sai, uno se la può godere anche di più cercando di unire lo studio, il divertimento. E questo è vero, io non mi sento di criticarlo, però ricordatevi che poi alla fine uno raccoglie quel che semina, che alla fine il lavoro e lo studio, l'impegno, io penso che alla fine paghi sempre.
Questo è vero, però la competizione secondo me, e qua faccio un cenno a quella un po' ansia che si legge o se avete sentito apparentemente permea le scuole superiori, quindi nella scelta del futuro, io a volte ho l'impressione che possa venire un po' da noi, specialmente da medicina, che abbia lanciato un po' il sasso, per cui fra il test, che è diventato uno stress per le famiglie italiane, perché tutti gli anni, se ricordate nel passato, cioè d'estate, il servizio del telegiornale, e per l'accesso in specialità, quindi i punteggi degli esami, e la media, i tirocini, e mi chiedevo se questo modo poi di valutare anche la figura dello studente e del medico dopo non faccia percolare nelle generazioni più giovani un po' di ansia da futuro, perché noi questi problemi non ci riponevamo una volta. Anch'io ero uno studioso, ma mi piaceva, e non era il voto dell'esame, se andava un po' meno bene di quello che poteva essere il massimo non succedeva niente, per come io interpretavo la mia carriera. Oggi invece ci sono ragazzi che sono molto sensibili a questa tematica del voto e della media da tenere per poter poi magari riuscire a entrare in una scuola prestigiosa di specializzazione o una scuola d'elite, e questo forse ci sta portando fuori strada, e stiamo un po' pressando troppo forse una generazione che avrebbe motivo e diritto di crescere facendo le proprie esperienze, quindi lo chiamiamo divertimento, ma è anche l'esperienza del vivere un po', no?
Questo test è cambiato molto da quando voi avete entrato in medicina fino adesso?
Concettualmente non è cambiato, si tratta sempre di un test a quiz. Medicina ha sempre avuto molta attrazione, ma questa attrazione è andata crescendo progressivamente negli ultimi 30 anni, e quindi sempre più persone vogliono entrare, il numero di posti è rimasto poi più o meno costante, quindi la competizione si è fatta più severa. L'anno scorso si è passati a un tipo di test diverso che si chiama TOLC, che tutti gli studenti delle superiori conosceranno. Seguito a un ricorso, il TOLC di medicina è stato annullato per tecnicismi, adesso forse non è il caso di entrarvi, e l'attuale ministra sta pensando di cambiare radicalmente l'accesso alla scuola di medicina, per cui sta pensando a un anno diciamo di base, non dico certezze, quindi non prendetemi perché nessuno lo sa, quindi tutti potrebbero iscriversi a questo primo anno, o quindi c'è addirittura primo semestre, in cui ci sarebbero alcune materie di base della scienza della vita, biologia, biochimica, citologia, istologia, qualcosa di questo tipo, e poi verrebbe valutata l'ammissione, quindi si entrerebbe al secondo anno di medicina a questo punto sulla base dei voti e della performance accademica del primo anno. Non si capisce se insieme a un test o no, con l'idea che se uno non riesce a entrare, però quell'anno di base vale anche per le altre scuole dell'area di scienze della vita, quindi uno potrebbe fare, non so, biotecnologie o veterinaria. Cioè.
Questo tipo di selezione è presente già anche in altri paesi europei.
In Francia è così per ingegneria.
Anche per medicina. Poi si guarda al vicino, dice magari fa meglio loro, magari facciamo meglio noi. Alla fine è solo il tempo un po'. Lo determina. Chiaramente per gli studenti di adesso delle quarte, specialmente superiori, il problema è che loro non sanno se prepararsi a un talk o a un test che li misuri sulle preparazioni del liceo, delle scuole superiori, o invece debbano prepararsi al primo anno di scienza della vita, chiamiamolo.
La grande analisi comunque che noi dobbiamo fare su questo argomento è che quando io e Matteo abbiamo fatto l'esame di ammissione erano anni in cui c'era un numero di medici molto elevato rispetto alla popolazione e quindi allora nacque l'idea di limitare il numero di persone che si laureavano, che diventavano medici, perché c'era un numero molto superiore rispetto alla media, rapporto medico e popolazione rispetto agli altri paesi europei. Quindi medicina fosse una delle prime a fare l'esame di ammissione per ridurre appunto il numero e rendere più equilibrato il rapporto fra numero di medici e popolazione. Poi però questa, diciamo, selezione è andata avanti, difficile dire per quali motivi, però adesso siamo in una situazione opposta, cioè iniziamo a avere meno medici rispetto a quanto ne abbiamo bisogno. E quindi questo criterio selettivo che è servito per anche cercare di indirizzare, migliorare la qualità, va un po' ripensato anche considerando questi aspetti. Non è detto poi che questi rapporti nel tempo cambino, per esempio si sta discutendo molto di quegli effetti che avrà l'intelligenza artificiale sul numero dei medici, perché molte attività vengono ottimizzate, razionalizzate, riducendo magari il numero di professionisti che seguono un determinato o che lo riescono a fare più velocemente. Quindi sono tutte
questo è molto interessante e secondo me dovremmo infatti discutere un attimo, ma prima di questo aggiungo una cosa, che non c'era solo il discorso di quanti medici c'erano per cittadino, ma secondo me anche quanti medici poteva formare l'università, perché mi dicevano quelli delle generazioni precedenti che loro si trovavano magari in 1000 in aula a fare lezioni, non c'era l'obbligo di frequenze, i tirocini erano di chi riusciva a arrivarci, quindi il numero chiuso ha anche consentito all'università probabilmente
sì,
di organizzare meglio la formazione del medico, ed è il problema poi di oggi, perché non si aumenta il numero di posti a medicina, perché bisognerebbe aumentare la possibilità che l'università ha di formarli. Il collo di bottiglia è un po' quello, quanti tirocinanti possono starci, e non possiamo metterci 100 persone in un reparto, però possiamo anche pensare a costruire aule più grandi, assumere più professori, questo è solo una questione di investimenti. Però quello che dicevi tu mi sembra più interessante sulle AI e su come potrà cambiare il mondo della medicina.
Ma anche la frequentazione, cioè per esempio nella mia disciplina in chirurgia sta sviluppandosi molto la realtà virtuale, quindi anche il modo con cui noi potremo formare i medici nei reparti, nei rapporti col paziente, probabilmente fra 10-15 anni saranno completamente diversi, forse riusciremo anche ad avere la possibilità di formarli numericamente in maniera maggiore con queste, diciamo, nuove realtà.
Le nuove tecnologie, già durante la pandemia, facendo lezioni online, che onestamente non è l'ideale per la formazione di uno studente, però chiaramente si vede il fatto che per alcune materie, perlomeno, l'ipotesi di poter formare una platea molto più ampia è indubbiamente ormai una realtà di fatto. E sono sicuro che vedremo delle trasformazioni significative nei prossimi 15 anni.
Ci penseremo nella prossima vita probabilmente. Però no, volevo capire, dato che abbiamo parlato di intelligenza artificiale, colgo, diciamo, l'occasione, perché penso che sia qualcosa di cui è sempre più necessario parlare per capire come stiamo andando avanti. Ha avuto un exploit pazzesco e dato che il professor Ravaioli, dato che vi chiamate entrambi Matteo, dico professor Ravaioli, in che modo, diciamo, in futuro, soprattutto nel suo campo, dentro la sala operatoria o comunque per quanto riguarda i trapianti, come saranno automatizzate le operazioni, se i medici del futuro potranno fare lo stesso lavoro o un lavoro diverso, insomma, è qualcosa di cui ci dobbiamo anche preoccupare, dobbiamo farci delle domande, insomma, perché l'intelligenza artificiale o le nuove tecnologie prenderanno piede in maniera invasiva, immagino.
Sì, no, farsi delle domande sicuramente sì, preoccupare penso di no, perché sono tutti processi che, se vengono ben gestiti, possono portare soltanto a un miglioramento. Ma le applicazioni sono talmente tante che è quasi difficile pensarle tutte, nel senso che, per esempio, nel mio settore noi abbiamo, diciamo, ci siamo anche interfacciati con dei fisici per ragionare su come allocare meglio gli organi, a chi dare la priorità, e quindi la possibilità di avere un sistema che acquisisce competenza, ma non sulla tua esperienza, ma su quella che può raccogliere di tantissimi centri, ti permette di elaborare un qualcosa che la tua mente da sola non potrebbe elaborare. Questo appunto è la possibilità. Quindi nel campo dei trapianti, appunto, per valutare in chi aspetta, come ottimizzarlo, ma da di qua in poi, come dicevo, sono tantissime le applicazioni, perché anche nelle terapie, la raccolta appunto di delle risposte, oppure della valutazione radiologica dell'immagine del paziente, che è chiaro che se uno fa un'analisi su 100 tacchi ha visto rispetto a milioni e milioni, ti può dare una valutazione completamente diversa e di valore maggiore. Ovviamente rimarrà comunque sempre l'aspetto umano, il rapporto. Ecco, per quel che riguarda il medico, non dimentichiamo molto che se noi poi ci rivolgiamo alla branca clinica, noi ci dobbiamo rapportare con le persone, stare con le persone, quindi non possiamo pensare soltanto come dei tecnici che risolvono un problema, ma ci dobbiamo interfacciare proprio con la persona, con le sue, diciamo, aspetto empatico, le sue emozioni, le sue difficoltà. Io devo dire che trago molta soddisfazione nel mio lavoro, perché per molte di queste persone io risolvo dei problemi, e quando uno ha un problema, risolvere un problema ti cambia veramente molto, molto la vita, e sicuramente un paziente non avrà mai questo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza potrà aiutare il medico, ma non potrà mai sostituirlo in questo percorso.
Però tu fai più che risolvere un problema, cioè non è che mi sei vuota la caldaia, arriva l'idraulico. Ci sono persone che
chiedo solo un secondo, che mi sta chiamando dall'ospedale, un secondo.
Questa è medicina in tempo reale. Sono le fiction sui medici, questa invece è un momento di diretta in cui speriamo vada tutto bene. Però, diciamo, è chiaro che è diverso. Cioè, il problema che risolve il medico è quello in cui ogni persona che è stata malata e si è trovata in quella situazione sarebbe disposta nei fatti a qualunque cosa pur di guarire e pur di sopravvivere, perché ce ne si rende conto forse solo quando si attraversa una fase così. E se vogliamo discutere del rapporto tra la popolazione e la medicina, questo secondo me può essere un punto significativo, che da sani non ci rendiamo a volte veramente conto di cosa voglia dire essere malati, che non vuol necessariamente dire avere un male incurabile, ma può voler dire anche avere una malattia che ci rovini la qualità della vita. Ci sono alcune malattie che non sono lontanissime dall'essere mortali, ma che sono estremamente invalidanti, perché le ha, pensiamo, so che ha acufeni, emicranie, e quindi disturbi che sarebbero disposti a pagare qualunque cifra per risolvere, ma purtroppo non esiste una soluzione. E si può addirittura dire che è fortunato chi si ammala di qualcosa per cui esiste una terapia, a volte anche complessa come il trapianto, ma sicuramente esiste.
Certo, dato che approfitto di questo momento, abbiamo parlato, insomma, un po' di intelligenza artificiale legata insomma al lavoro del professor Ravaioli, abbiamo comunque due punti di vista molto diversi, seppur della stessa branca in generale, quindi volevo chiedere al professor Cerri in generale perché, insomma, si è deciso di focalizzarsi più sulla ricerca pura o la ricerca in senso stretto piuttosto che sulla pratica clinica, e in che modo anche per la sua ricerca l'AI entra in gioco, se entrano, immagino di sì.
Tanto Matteo ce l'assicuri che stanno bene i pazienti?
Sì, no, scusate, no, che sto coordinando un trapianto che devo fare domani mattina, allora mi hanno chiamato e e non so quanto tempo possono aspettare, però no. Ecco, l'attività dei trapianti ha questo aspetto che condiziona molto la vita di chi ci lavora, certo. Non essendo pianificabili, programmabili, ti capitano in qualsiasi momento, e poi io dico sempre, sono troppi o troppo pochi? Ovviamente quando sono tanti uno non può dire ma siccome ho finito ho un altro appuntamento, cioè cambiano talmente la possibilità di cura delle persone che uno, se ce ne sono tanti, bisogna organizzarsi per farne anche di più di quello che magari è pensato il sistema, proprio per non perdere nessuna occasione per i pazienti, e questo evidentemente non è facile da gestire, insomma.
È tutta la nostra stima. Per rispondere brevemente alla domanda di Francesco sulle AI e la ricerca di base in medicina, ma io l'ho fatto semplicemente più che altro perché, come ho detto prima, essendo attratto da discipline a cui scopre quello di capire il mondo, e all'interno della medicina la fisiologia ha per me avuto un fascino magnetico, comprendere come funziona la vita, che tuttora sarebbe la domanda che se dovessi fare a un essere onnisciente farei, spiegami. Dammi il libro della teoria della vita e di che cosa differenzia un essere vivente dalla materia inanimata. E quindi a volte si fanno dei percorsi arzigogolati. Stavo laureando, io la mia strada sarebbe stata diventare anestesista e fare anestesia e rianimazione, mi affascinava quel mondo. E poi improvvisamente invece si è aperto un altro dottorato in neurofisiologia, ha deciso di cambiare strada radicalmente. Anche di questo non mi sono mai pentito. Per cui mi interessa di più l'acquisire una conoscenza, far avanzare quella conoscenza delle scienze biomediche, oggi vengono dette, della medicina di base, che poi consenta alla ricerca clinica di trovare nuovi modi. Ecco, mi interessava principalmente questo. L'AI nel mio settore specifico, mi verrebbe da dire, perché è un utilissimo tool e strumento, non so se banalmente noi studiamo come il cervello è connesso al suo interno, e come diceva Matteo prima, e l'AI ha visto migliaia di immagini, quindi è in grado di darti descrizioni più rapide, efficienti, di colmare quella capacità o quel limite di consapevolezza e di calcolo del nostro cervello. Però da noi manca ancora, o ci vuole, l'intuito dello scienziato. Cioè, nel mio specifico settore sarà ancora necessario una fase creativa che possa portare avanti la disciplina. Devo dire con mio rammarico che questa fase creativa è un po' compressa dall'espansione della ricerca applicata. Ecco, la ricerca di base avrebbe bisogno di un pochino più aria, di un pochino più risorse, mentre oggi chiaramente invece la tendenza è fortemente technology driven, si dice, quindi si fa ricerca utilizzando nuove tecnologie per le quali non si era neanche ipotizzato all'inizio lo scopo, e questo sta un po' deviando forse l'obiettivo di una comprensione. Mi piace citare una frase che non ricordo mai se era di Einstein o di qualche altro grande della fisica del Novecento, che una teoria vale mille applicazioni, perché quando uno ha una teoria poi su quello può costruire, modellare, fare tantissime cose in più, mentre quando si procede in via empirica ogni caso è diverso da sé, quindi necessariamente il progresso è più lento.
Dato che stiamo parlando sempre della tua ricerca, un argomento interessante di cui abbiamo letto ma non sappiamo molto è sempre ibernazione o comunque criogenia. Queste cose interessano sempre il pubblico, no? Soprattutto perché girano aneddoti su queste cose e se ne sentono di ogni. Walt Disney che è stato congelato, immagino che siano delle leggende, però volevo capire a che punto siamo allora in questo tipo di ricerca. Non so, è possibile ibernare qualcuno?
Quando si parla di ibernazione, noi non lavoriamo sulla crionica, che vuol dire proprio congelare effettivamente qualcosa per poi risvegliarlo un giorno. Questo è molto difficile. Diciamo, ci sono alcuni colleghi nel mondo, mi chiamo colleghi, ma non li conosco personalmente, che ci lavorano, ma è una disciplina molto molto di frontiera e sicuramente non di prossima applicazione. Io lavoro su cercare di simulare o perlomeno capire i meccanismi biologici che gli animali che vanno in letargo usano per vivere al minimo, per andare in stand-by. Loro sono sempre vivi, non sono mai sotto zero, non sono mai congelati, ma vanno in effetti in una storia di stand-by. È il motivo per cui Matteo prima diceva ci siamo incontrati, perché io mi interessa vedere come gli organi, fegato, rene, ma tutti i muscoli, si adattano a questa nuova condizione di non far nulla, è un nulla molto particolare, però è un nulla che mira a sopravvivere il più possibile facendo il meno possibile, il sogno di ogni pigro, fra l'altro, e che è quello che servirebbe e avrebbe un'applicazione rilevante ovviamente per l'ottimizzazione e lo sfruttamento migliore degli organi, perché come poi vi racconterà meglio Matteo, il tempo è un fattore importante nel trapianto e poter avere più tempo diventa una cosa molto vantaggiosa. Ed ecco appunto un esempio pratico di dove una ricerca molto di base che si chiedeva una domanda biologica generalizzata, come controlliamo la spesa energetica delle nostre cellule, del nostro metabolismo, se fosse compreso con la dovizia che speriamo di raggiungere, avrebbe immediatamente altre applicazioni che non sono quelle che ci hanno guidato in partenza. Però ecco, il cambio di ottica e di prospettiva, secondo me questo è importante. C'è una curiosità, un interesse biologico per qualcosa che è molto particolare, riteniamo che, io ritengo personalmente, che qualunque cosa in scienza della vita sia di interesse culturale abbia necessariamente poi applicazioni pratiche che adesso magari non vediamo neanche.
Io volevo tornare un po' su la scelta di fare medicina. Abbiamo intervistato qualche ragazza, qualche studente di medicina, di altri corsi o anche di superiore, per chiedere un po' cosa pensavano di questo corso di medicina. Un punto che è uscito abbastanza volte è che ci sono tante persone che non scelgono di fare medicina perché hanno paura del sangue. Sarebbe questo un grande motivo per non fare medicina?
No, innanzitutto le paure non devono condizionare le nostre scelte, perché le paure sono fatte per essere superate. Se posso raccontare un aneddoto, io faccio chirurgo, che sono in mezzo al sangue dalla mattina alla sera. Quando studiavo medicina, mi ricordo che vidi una medicazione in ambulatorio e mi girò la testa, quindi per dire come uno può cambiare. Sicuramente il medico nella fase clinica deve avere anche un aspetto di praticità, quindi non c'è soltanto l'aspetto teorico, la praticità viene in molte branche, dall'anestesia, la chirurgia, ma anche le branche non chirurgiche, può essere importante una certa manualità. Ecco, il sangue non deve essere un qualcosa che non ti fa fare il medico, perché se uno ha paura gli fa un po' impressione, però è un po' la paura rispetto a qualcosa che uno non conosce. Poi dopo, conoscendo, magari vivendo determinate esperienze, sono paure che poi passano, insomma.
Si può lavorare sopra.
Quello che penso, insomma.
Su questa questione di abitudine, soprattutto per te, professore Ravaioli, quanto tempo ne hai messo per metabolizzare questo fatto che quando sei a fare un trapianto, una procedura, c'è una persona lì, quanto tempo ne hai messo per diventare qualcosa di, diciamo, normale?
Beh, quando uno fa questi, diciamo, interventi, è molto concentrato su quello che deve fare. E quindi mentre sei lì tu non pensi a nient'altro, non riesci a fare un'analisi distaccata come magari quella che stai facendo tu. Ti dico, il giorno di Pasqua ho iniziato un intervento di una ragazza di una trentina di anni e l'intervento è iniziato alle 10 e io mi sono accorto a mezzanotte che era stato un trapianto molto complicato, ha sanguinato molto. Io sono stato 12 ore in sala operatoria senza quasi neanche accorgermene, perché poi l'adrenalina ti prende, sei molto, insomma, sono poi interventi in cui rischia il paziente anche di morire durante l'intervento, quindi nella tua testa veramente non hai lo spazio e il tempo per fare altri ragionamenti se non cercare di correggere il problema e andare avanti con quello che tu devi fare. Poi, come dici tu, una volta passata la fase acuta uno si ferma un attimo sul divano e pensa alle varie, quello che hai fatto, quello che non hai fatto. Sicuramente l'aspetto anche emozionale poi dopo magari subentra più tardi. E io devo dire che anche qui ci sono due modi di vivere. Uno in cui uno cerca di acquisire un po' un distacco da quello che vive per sopravvivere, cioè per non farsi coinvolgere troppo, e quindi cerca un po' di distaccarsi dalla realtà del paziente, perché sennò la sofferenza poi, se viene metabolizzata e interiorizzata dal professionista, lo può anche mettere in difficoltà. Quindi una strategia è quella un pochino di cercare di creare una barriera rispetto a quello che tu curi. L'altra invece posizione è quella di non creare questa barriera e cercare di conviverci. Non c'è una regola e non c'è una cosa che penso sia giusto o sbagliata fra una o l'altra scelta. Io per esempio mi trovo nella seconda situazione, io non ce la faccio a creare un distacco e ci devo convivere, faccio fatica a staccare la testa, a non pensare a quel paziente che va male o a non chiamare, a non andare a vedere. E questo non è detto che sia una cosa giusta, perché poi alla fine ti può anche molto condizionare nella tua vita. È anche giusto che chi magari invece dice no, stacchiamo un attimo, quello se no come mio collega, e io adesso voglio proprio staccare completamente. Tu hai chiesto il tempo, quanto tempo ci vuole per adattarsi a questa situazione? È una risposta molto difficile. Io lo faccio da tanti anni, penso che... molte cose che capisco adesso non le capivo prima anche della realtà in cui vivo, e ci sono anche fasi diverse, perché poi non sei preso sempre in prima persona. In una prima fase tu, diciamo, hai altre persone che si assumono responsabilità e tu le affianchi, quindi c'è questa prima fase in cui anche le posizioni sono diverse, tu le accompagni le altre persone. Poi dopo passa una seconda fase, invece sei tu che hai il peso, il carico delle decisioni di cosa fare, e altre persone che si accompagnano con te. Sono tutti percorsi però che impiegano molti anni. Nella mia realtà i primi 10 anni li ho passati, diciamo, a accompagnare altri miei colleghi, magari che erano più anziani, avevano più esperienza e si assumevano il peso delle decisioni. Adesso nella fase successiva degli altri 10 anni sono io che prendo queste decisioni e ho altre persone che mi supportano e mi aiutano.
Posso rubarvi il lavoro e fare una domanda io, Matteo?
Sì, sì, certamente.
Prego, prego.
Ma che differenza c'è, secondo te, fra l'essere un chirurgo e un chirurgo universitario? Cioè, tu lo vivi in modo diverso? Tu sei un professore dell'Università di Bologna, no? E potresti invece essere un chirurgo in un ospedale non universitario. Secondo te c'è una differenza tra questi due ruoli?
Domanda molto bella. Sicuramente, diciamo, la chirurgia più complessa, più tra virgolette difficile, passati in questo termine, si fa negli ospedali universitari, dove, diciamo, c'è una organizzazione più articolata, con più risorse, poi alla fine, perché sono pensati proprio per questo. Ci sono anche ospedali non universitari in cui si fa chirurgia molto complessa, quindi, però tendenzialmente, faccio l'esempio, i trapianti vengono fatti in ospedali universitari, perché sono ospedali tendenzialmente che hanno una organizzazione, un sistema più grande, più risorse, più multidisciplinarità, e la ricerca ovviamente aiuta a migliorare la qualità di cura, perché ti permette di anche fare dei trattamenti all'interno di protocolli di ricerca che magari non sono lo standard, che lo diventano in un secondo momento. Anche negli ospedali non universitari, diciamo, questa possibilità ci sono. Io sono diventato universitario in un secondo momento, prima ero un ospedaliero, però anche quando ero ospedaliero a me è sempre molto piaciuta la ricerca, quindi mi sono comportato come mi comportavo anche adesso per quel che riguarda le aree di ricerca. Quelle che ho iniziato 10 anni fa le ho iniziate che non ero, diciamo, universitario. Ovviamente quando sono diventato universitario ho sentito un pochino di più il peso della formazione e dell'insegnamento. Questo ci deve essere anche nel medico, tutti i medici devono trasmettere la loro conoscenza, però ancora di più lo deve fare il medico universitario, che assieme alla ricerca deve anche aggiungere il ruolo della formazione, creare persone che poi siano in grado di fare quel mestiere e di fare la ricerca, diciamo, che tu magari hai portato avanti, che speri abbia delle evoluzioni successive. Quindi sì, la differenza c'è, perché devi dedicare del tempo anche alla formazione delle altre persone. Io per esempio spesso alle 7:30 mi connetto con Teams come fate adesso per discutere con gli specializzandi col caso che dobbiamo operare, e loro ruotano, quindi tutte le volte che ho un gruppo nuovo riparto un po' da zero, cioè le cose che avevo detto prima le devo appunto ridire, e questo mi aiuta anche a me a vedere dove posso migliorarmi nelle varie fasi. E tornando alla tua domanda, quindi sicuramente il chirurgo universitario deve pensare al tempo per la formazione, per la ricerca, rispetto a quello, diciamo, più ospedaliero, e determinati tipi di chirurgie non si possono fare se non nei centri universitari.
Vorrei appunto ritornare un po' a questo punto di essere professori, di dover insegnare. Voi avrete avuto a che fare con tantissimi studenti e studentesse, magari appena entrati in facoltà, magari ancora un po' indecisi sul futuro. E, quali consigli dareste a una persona o appena entrata, che ha appena cominciato il proprio percorso, o che insomma sta preparando il test, però magari il test non c'entra necessariamente, come abbiamo detto, con tutto quello che verrà dopo. Cioè, cosa aspettarsi da questo corso di laurea in generale? Con che atteggiamento anche andarci? È vero che è stare in camera, imparare cose a memoria, definizioni, ci si può aspettare anche magari di fare qualcosa di più appassionante, divertente, non lo so.
Allora, da parte mia il consiglio è sfruttatelo il più possibile. Cioè, il corso di medicina è, io lo definirei ancora un corso generalista, si occupa del corpo umano, delle sue problematiche, ma all'interno di questo è ancora molto generale, è vero che poi occorre una specializzazione o dottorati per arrivare al punto finale del proprio percorso, quindi un percorso molto lungo. Quello che si può fare all'inizio è proprio cercare di ampliarlo il più possibile. Non ci sono conoscenze mediche che sono inutili a priori, e indubbiamente è vero che con l'esame di anatomia classicamente uno deve impararsi l'anatomia, e quindi nomi, muscoli, posizioni, ma in tutte le materie, anche quella che può sembrare una lista di pezzi di un organo complesso, di una struttura complessa, in realtà nascondono una logica. Quindi l'altro consiglio che mi sento di dare è: cercate di arrivare a quella che è la logica del funzionamento del corpo o della vita, per dire. Cioè, ci sono delle cose che sono così per un motivo, quindi fatevi un corso magari accessorio di biologia evoluzionistica. Perché siamo così? Siamo così per un motivo, e una volta che questo si è compreso, una volta che come funziona il genoma è stato compreso, una volta che uno ha chiaro i suoi fondamenti, lo dico nella prima lezione che faccio ai miei studenti quando arrivano al secondo anno di fisiologia, quando avete, se avete delle forti basi di queste materie, e vi troverete in una situazione per la quale non siete stati preparati, non c'è un protocollo, una situazione improvvisa, perlomeno non farete danni, avrete un modo di ragionare che vi consentirà di fare il meglio che potete in una situazione nuova, nuova e imprevista. Quindi il mio consiglio è proprio di impegnarsi tanto a fare anche di più di quello che il percorso di studi semplicemente richiederebbe, perché poi non avrete più tempo, poi la pratica clinica sommergerà ogni vostra altra attività. Quindi nei primi 3-4 anni, o anche quando sono i tirocini, andate a vederne più possibile, tantissimi, perché magari c'è una specializzazione che magari è un piccolo sottocorso durante i 6 anni, perché non c'è il tempo di fare tutto, ma improvvisamente capite che quella è la cosa che volete fare. Magari dice: ma io ho scoperto che esiste la fisiatria e la neuroriabilitazione, e questa è la cosa per la quale ho sentito improvvisamente una passione, mi dirigevo lì. Oppure una chirurgia particolare, o addirittura anche della medicina, a cui di solito gli studenti non pensano mai, che può essere il managing sanitario, igiene, che col Covid è tornata poi un po' più di moda. Quindi affondateci dentro a piene mani, sporcatevi le mani, andate nei laboratori, vedete come si fa ricerca biomedica, fate il più possibile, perché in quei 6 anni avrete il tempo di farlo, dopo il tempo non c'è più.
Sì, no, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Matteo, lo dico anch'io spesso agli studenti, quello di frequentare molto, perché frequentando loro capiscono se quello che vedono sarà un qualcosa che loro piace nel futuro. Adesso un aspetto molto negativo è che dopo molti scelgono una scuola di specialità e si accorgono che poi non piace, l'abbandonano, la cambiano. Questo perché c'è un test unico nazionale e molti fanno questo test e scelgono anche dei ripieghi, magari non entrano dove vorrebbero, ne fanno un altro e quello che fanno poi non hanno mai visto. Questo credo che sia molto sbagliato, cioè uno deve fare, come dicevo prima, nella scelta anche della specialità quello che ritiene essere la cosa migliore per lui, che piace di più, e soprattutto deve frequentare e viverla, perché così capisce se quello può essere effettivamente il mestiere che gli piace, che domani dovrà fare, perché ti accorgi che in una fase successiva fai qualcosa che non ti piace, è molto stressante. E tornando alla domanda di prima, come diceva Matteo, medicina ti dà uno spettro di anche attività preclinica, di ricerca, di un mondo che è veramente molto vasto, e poi ti dà l'area clinica in cui tu diventi un medico che poi dopo può prendere diverse strade. E io ai miei studenti dico sempre: studiare, impegnarsi, cioè è la base. non è che uno può prescindere da quello, anche perché devi sentire molto il peso, la responsabilità di quello che stai per diventare. Cioè tu non puoi sbagliare perché non ti sei impegnato, non hai studiato abbastanza, hai trascurato, cioè devi sentire questa responsabilità. E come dicevo, studiare non è abbastanza, noi qui dobbiamo insegnare a queste nuove generazioni a ragionare, ad affrontare i problemi, a connettere, avere la capacità di sintesi, a essere veloci nel cambiamento, e poi chiaramente li possiamo aiutare nell'acquisizione delle conoscenze, però lo studio è un presupposto che è imprescindibile. Poi ci possono essere delle cose più difficili da acquisire, una modalità diversa con cui la puoi acquisire. Sicuramente bisogna trovare anche, come diceva Pietro, il modo per entusiasmare voi ragazzi, però l'entusiasmo si ha anche nelle cose in cui uno fa. Uno deve trovare anche un po' le risorse in se stesso, perché se aspetti che qualcuno ti accenda, ti devi fare un po' delle domande anche tue, perché l'attività, il mestiere, gli argomenti sono qualcosa che ti dovrebbero accendere. Poi ovviamente sono molto importanti le esperienze, quindi anche spostandosi all'estero, vedendo come sono le altre realtà e confrontandosi con tanti altri colleghi, ti arricchisce molto dal punto di vista culturale. A me, per esempio, per la mia branca della chirurgia, mi ha sempre molto affascinato. Dei chirurghi, altri miei colleghi all'estero, sono stato in Corea, in America, in Inghilterra, in Germania. Poi questo però in tutta anche la ricerca, immagino anche Matteo, diciamo, nella sua branca che va a Houston, va alla NASA, insomma puoi avere uno spettro di possibilità infinite e che poi scegli solo te fin dove vuoi arrivare.
Assolutamente corretto. Aggiungo una nota, che anche questa dico agli studenti, quindi svegliamo i nostri segreti della classe, che a volte... E quando io vedo gli studenti, prima che li veda Matteo, io li vedo al secondo anno, ci sono già dei gruppetti fra chi ha preso medicina con una motivazione. Una motivazione spesso che può essere dai media, dalla famiglia, da un approccio culturale vario, quindi non so, voglio fare pediatria perché piacciono i bambini, oppure voglio fare il chirurgo perché ho medicina d'urgenza, perché mi piace fare IAR o salvare le vite. E c'è anche un gruppetto, per esempio, che vuole, di solito attratto dal mondo neuropsico, chiamiamolo, quindi che cerca una comprensione del sé. Ecco, la cosa che dico loro è molto importante, lo sottolineava già Matteo prima, a volte distinguere, cioè essere sicuri che il campo della materia, la disciplina che ci piace, si rispecchia nel lavoro che facciamo. In alcune materie questa differenza non è così significativa, ma in altre, penso per esempio appunto alla neurologia o alla psichiatria, studiare neuroscienze, studiare psichiatria è diverso da fare lo psichiatra, per un certo grado, vuol dire la professione richiederà poi delle praticità, degli impegni. Se uno vuole fare il chirurgo perché lo appassiona la chirurgia, deve anche sapere poi che se fai i trapianti, appunto, deve essere sempre disponibile, non c'è una programmazione, hai un peso... sulla scelta e la vita delle persone enorme, lavori tantissimo, a volte più di quello che potresti quasi fare, sei sempre in piedi, sei sempre concentrato, quindi hai anche le capacità per fare la professione. Ecco, questa secondo me è una domanda che ogni studente di medicina dovrebbe farsi con una certa cura, con una certa introspezione, con molta onestà, che dire, no, magari io non sono in grado di fare questa cosa fisicamente oppure psicologicamente, non me la sento, quindi pur avendo una passione per la materia, magari devo orientarmi verso qualcos'altro.
Grazie, abbiamo parlato tanto di curiosità e io in realtà ne ho una, soprattutto su un argomento di cui ho parlato sempre con persone che però non sono medici o comunque non lavorano in questo contesto, e è un argomento un po' scomodo, quindi se non vi va di parlarne poi taglio, e riguarda la cosiddetta privatizzazione della sanità, di cui oggi si parla tanto. Io sono curioso di capire cosa ne pensate, se avete un'opinione al riguardo, perché è sicuramente qualcosa che va lontano il concetto che abbiamo di sanità, e soprattutto si è arrivato a parlare di pronto soccorsi privati. Insomma, perché secondo voi siamo arrivati qui? E
no, assolutamente è un argomento molto importante quello di cui tu stai parlando. Non bisogna sottrarsi degli argomenti scomodi, quindi sarei molto scorretto se non mi sottraessi da questo argomento. Ci sono tanti aspetti che uno potrebbe analizzare. Allora, partiamo dal primo, che è: noi vogliamo curare tutti i pazienti senza, diciamo, nessuna distinzione. È quello che avviene, cioè io faccio il trapianto a persone magari molto benestanti, ma anche persone che non lo sono, che quindi se noi obbligassimo ad avere un pagamento minimo, magari non potrebbero accedere a questo tipo di cura. Poi però dobbiamo calarci in un mondo pragmatico, perché l'altro aspetto di cui nessuno parla e che è scomodo è che la medicina si evolve molto velocemente e i costi crescono molto velocemente, ma non che uno guarda cosa è successo l'anno prima e spende un po' di più, un po' di meno, ma in maniera esponenziale, perché la ricerca ha un'evoluzione molto veloce. Allora noi dobbiamo cercare di capire qual è quello che noi dobbiamo dare a tutti i pazienti, che è il minimo indispensabile, senza voler fare troppi discorsi teorici. E quindi, diciamo, questo argomento si interfaccia molto anche con le problematiche del welfare di uno Stato, perché così come tu vuoi offrire cura a tutti i pazienti, vuoi però offrire anche la scuola, vuoi offrire le condizioni di vita dignitose, quindi insomma è un argomento veramente molto vario. Il privato cos'è? Sono risorse in più, quindi è un modo per aumentare le risorse in questo settore, e spesso è nato come supporto al pubblico, per aiutare il pubblico, in cui c'è spesso la concezione che il privato funzioni meglio del pubblico, e quindi funzionando meglio ottimizza le risorse, e se io le introduco posso aiutare il pubblico. In realtà però purtroppo alcune volte accade che il privato diventa un competitor del pubblico con i soldi che poi vengono dallo Stato. Quindi Stato paga privato per fare competitor del pubblico, e questo io penso invece che sia una cosa completamente sbagliata, perché alla fine, se i soldi vengono sempre dall'erogazione dei cittadini, dal welfare, poi direzionarle al privato che diventa competito col pubblico, è un percorso un po', che io penso, sbagliato e non corretto. Sicuramente bisogna pensare a come avere un sistema integrato in cui il privato possa essere visto come risorsa ulteriore, e sicuramente bisogna pensare al fatto che chi ha più disponibilità deve mettere la sua disponibilità in più rispetto a chi non ce le ha, in un sistema in cui i costi sono veramente molto elevati. Un sistema in cui, se i costi sono molto elevati, ci vogliono persone competenti nel gestire e nel prendere decisioni. Alcune volte non sono gli scienziati, non sono le persone competenti nel prendere le decisioni, ma sono magari persone che sono molto meno competenti, ma hanno un ruolo, tra virgolette, amministrativo, politico. Ovviamente però anche qui non bisogna essere troppo naive. Per arrivare a quelle posizioni decisionali ci vuole il consenso. Poi io posso essere anche molto capace, molto bravo, ma se non ho il consenso per arrivare in quella posizione non sarò mai in grado di decidere e di trasmettere la mia idea. Quindi bisogna un pochino bilanciare tutte e due le situazioni. Tornando alla tua domanda, per essere un po' più secco, bisogna cercare di rimanere nel pubblico e sfruttare il privato in maniera costruttiva, senza renderlo un competitor del pubblico.
Grazie. Possiamo concludere questo primo episodio. Abbiamo toccato tantissimi argomenti, abbiamo parlato di molte cose, spero che possano interessare tutti i nostri ascoltatori. Ringrazio i nostri ospiti, grazie mille per questa oretta.
Grazie a voi.
Noi ci sentiamo al prossimo episodio, dove tratteremo di un nuovo corso di laurea che non dico per mantenere la suspense. Ciao a tutti, alla prossima.